25 gennaio scorso, data dell'anniversario dei moti che portarono alla caduta del presidente egiziano e alla rivoluzione in Egitto, spariva Giulio Regeni, uno studente, un PhD student dell'Università di Cambridge che si trovava al Cairo. Giulio Regeni venne poi ritrovato una decina di giorni più tardi, morto con segnali evidenti di tortura. Da lì un braccio di ferro tra Italia ed Egitto per scoprire che cosa è successo, la dinamica di questo omicidio, ma come è potuto accadere? Qual è il contesto in Egitto nel quale questo omicidio è stato commesso? Noi ne parliamo con Lucia Sorbera, Senior Lecturer in Arabic Studies dell'Università di Sydney. Buongiorno Lucia e benvenuta, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno e grazie.
Partiamo proprio dall'Egitto in questo momento. Qual è il contesto politico dell'Egitto? Lo ricordiamo, a 5 anni dalla rivolta, dalla primavera araba che ha coinvolto il paese e a 2 anni dalla presa del potere di Al-Sisi.
Il contesto è quello di un'ampia crisi, una fase controrivoluzionaria, nella quale l'elemento più critico è l'escalation della brutalità e della violenza da parte delle forze di sicurezza e la costante violazione dei diritti umani. Le ONG e le associazioni, ma anche gli attivisti, sia nazionali che internazionali, hanno documentato negli ultimi anni centinaia di casi di tortura, solo 600 nel 2015, secondo Anna Dean, che è una delle associazioni storiche che si occupa di vittime della tortura.
Tra l'altro sono sparite oltre 1700 persone, un fatto che ha fatto pensare ad alcuni commentatori a un parallelo con la stagione dei desaparecidos in America Latina.
Desaparecidos è la parola che viene usata più comunemente per riferirsi a questi casi di sparizione, perché proprio c'è un chiaro nesso politico tra la sparizione dei giovani attivisti e il regime. Quindi il contesto è un contesto gravissimo, in cui tra l'altro non è la prima volta che un cittadino straniero rimane vittima di un assassino in carcere, è già successo nel 2013 ad un cittadino francese, in cui non è la prima volta che accademici vengono attaccati, ci sono stati accademici a cui è stato negato l'ingresso in Egitto nei mesi scorsi. E c'è appunto questo problema grave per cui le forze di sicurezza non devono dare conto, rendere conto a nessuno di quello che avviene. Peraltro c'è una responsabilità politica grave del modo in cui è costruito il discorso sulla sicurezza e sull'antiterrorismo anche in Europa. E qui mi verrebbe da citare il filosofo italiano Agamben quando parla di stato di sicurezza. Quindi di uno Stato di diritto che sospende, una sospensione costante del diritto in nome della eccezione o dell'indistinzione tra diritto ed eccezione.
Sulla responsabilità dei governi internazionali vorrei tornare tra poco, ma prima vorrei riallacciarmi alle università. Citavi il fatto che le università sono sotto pressione. Come?
Innanzitutto i campus universitari sono presidiati, sono militarizzati. Al di fuori del campus dell'Università del Cairo c'è un cinturone, è stato dato l'appalto ad un'agenzia di sicurezza privata, Falcon, che controlla chiunque entra ed esca dal campus. Questo viene giustificato in nome della sicurezza dello staff e degli studenti. Si vogliono evitare manifestazioni in campus, ma qualsiasi libertà politica in campus è vietata. Ci sono state appunto sospensioni, numerose sospensioni di studenti che facevano attività politica e qualsiasi forma di espressione politica viene sanzionata.
Ecco, la pressione viene sentita anche dai docenti oppure dagli studenti internazionali?
Sì, è stato pubblicato un articolo qualche giorno fa da uno dei più noti intellettuali egiziani, lo storico Khaled Fahmy, che proprio parlava di una grande crisi della libertà accademica in Egitto. Questo è un problema grave che dovremmo affrontare più apertamente. La petizione lanciata dalle due supervisor di Giulio Regeni, Maha Abdelrahman e Daniel Alexander, qualche giorno fa da Cambridge University, è firmata da quasi 5.000 accademici in tutto il mondo, denuncia anche questo aspetto.
Il fatto che il corpo di Giulio Regeni sia stato trovato con evidenti segni di tortura una decina di giorni più tardi, come va letto? Un risultato del governo italiano che ha fatto pressioni sul governo egiziano oppure in realtà un segnale mandato da chi ha commesso questo crimine verso gli studenti?
Io non ho elementi per rispondere a questa domanda, potrei solo fare delle speculazioni. Io come cittadina italiana, come parte della comunità accademica che lavora in Egitto e che è a stretto contatto con la comunità degli italiani in Egitto, mi auguro fortemente che il governo italiano abbia esercitato forti pressioni e ci voglio credere e voglio che sia così. Perché la comunità italiana in Egitto è una comunità importante che costituisce un ponte culturale fondamentale tra i due paesi. Nei giorni in cui si consumava l'assassinio di Giulio Regeni si stavano firmando degli accordi economici tra Italia ed Egitto, la cui importanza nessuno mette in discussione, ma non è solo quello che costruisce le relazioni culturali tra due paesi che sono legati da profondi legami storici profondi. La comunità italiana in Egitto è una comunità storica che risale al XIX secolo, che ha dato un contributo importante anche alla costruzione della modernità egiziana. E avevamo una scuola italiana al Cairo, che negli anni è stata abbandonata al punto che adesso è chiusa. Queste sono cose gravi che forse, sulle quali forse dovremmo ragionare tutti.
Com'è l'atmosfera all'interno della comunità italiana al Cairo?
Io non sono lì, ho soltanto notizie filtrate e comunque la percezione sul luogo è completamente diversa. Certamente c'è una dimensione di lutto profondo e di tristezza, ecco, io credo che questo sia il sentimento prevalente. Ricordiamoci che per chi vive lì è una scelta, ma è anche la vita quotidiana e quindi anche il livello del dibattito al quale stiamo assistendo in Italia ferisce moltissimo le persone che lì hanno la loro vita e i loro progetti.
Puoi essere più precisa perché il livello del dibattito in Italia da parte dei media è offensivo?
Negli ultimi giorni soprattutto ci sono stati articoli nei giornali mainstream italiani che stanno cercando di costruire una narrativa secondo cui la vittima diventa colpevole di essere vittima di una violenza. Questo è inaccettabile, così come sono inaccettabili le accuse di incoscienza o di non capacità di prevedere in che contesto si stava lavorando.
Ti riferisci alle notizie che sono filtrate sulla quale Giulio Regeni avrebbe collaborato con i servizi segreti, notizia che poi è stata smentita?
Sì, a queste e anche a quelle in cui lo si dipinge come uno studente ingenuo, vittima di un complotto più grande di lui. Noi come comunità accademica, che lavora in Egitto peraltro, rifiutiamo queste ipotesi e ci piacerebbe che invece i media ci aiutassero a capire appunto il contesto più ampio in cui è avvenuta questa cosa, che facessero luce, per esempio, sulla resilienza della società civile egiziana. In questi giorni stiamo parlando giustamente del regime, regime che peraltro chi conosce l'Egitto e chi lavora sul campo denuncia da anni, senza riuscire a uscire nella stampa mainstream, peraltro. Non si parla della società civile che, nonostante la situazione sia degenerata come è degenerata, resiste e cerca di costruire un Egitto diverso. Questa è la società con la quale dovrebbero interagire anche i nostri governi.
Ritorniamo allora al tema delle responsabilità dei governi internazionali, non soltanto quello italiano, ma anche quello britannico, chiamato in causa proprio dai docenti dell'Università di Cambridge che hanno fatto un vero e proprio appello. In questo contesto molto complicato, come ci stavi raccontando, qual è la posizione dei governi internazionali? Dicevi prima che non si vuole assolutamente mettere in discussione il ruolo di chi adesso è al governo, al Sisi.
C'è una lunga continuità discorsiva nell'approccio dei governi internazionali alla politica medio orientale e la vediamo anche in maniera trasversale rispetto a vari paesi, non ultimo il caso della Siria. L'idea è che i regimi garantiscano stabilità e funzionino anche come un baluardo contro l'islamismo radicale. La storia ci dimostra che non è così. La storia e l'esperienza politica ci dimostrano che, al contrario, c'è una stretta di mano, un'alleanza tra i regimi e i movimenti radicali islamisti. C'è un processo di legittimazione reciproca, quando non proprio di collaborazione. L'Egitto di Mubarak non colpiva i fratelli musulmani, non a caso i fratelli musulmani sono stati l'unica forza politica che è arrivata pronta alle elezioni del 2011-2012, perché politicamente avevano già la macchina organizzativa per arrivare a delle elezioni e le risorse economiche per arrivare pronti a delle elezioni. Il regime di Mubarak colpiva i movimenti della sinistra indipendente gravemente, molto più gravemente di quanto non colpisse i fratelli musulmani. Oggi, ma questo è stato denunciato negli anni, c'è un libro magnifico di un intellettuale libanese, Samir Kassir, anche lui assassinato dai servizi segreti, che parlava appunto dell'infelicità araba, tradotto in italiano come l'infelicità araba, e parlava anche della società civile che viene ignorata dalla politica occidentale e dalle cancellerie, ma anche dall'opinione pubblica. Io credo che su questa società civile si debba investire di più, anche perché è quella che oggi in Egitto sta pagando il prezzo più alto. Non dimentichiamoci che le figure più importanti della rivoluzione del 2011 sono oggi in carcere.
Senza entrare in speculazioni che non possiamo fare, visto che non conosciamo come sta procedendo l'indagine, ho l'impressione che la storia di Giulio Regeni sia molto complicata, ma allo stesso tempo abbia un livello di lettura assai semplice, un chiaro segno di repressione di intellettuali, di accademici che hanno una voce critica contro il regime.
Questo clima c'è assolutamente in Egitto e c'è da molto tempo e tra l'altro c'è una lunga linea di continuità in questo senso tra l'Egitto pre-rivoluzionario e quello di oggi. E su questo piano bisogna fare qualcosa. Io ricordo che nel 2012 all'Università di Sydney ospitammo Ahlaf Swaif, che è una delle scrittrici intellettuali di punta dell'Egitto contemporaneo. Lei già nel 2012 lamentava che tra le richieste non esaudite della rivoluzione del 2011 c'era appunto la mancata riforma degli apparati di sicurezza. E ricordiamo anche che una delle cause scatenanti delle rivolte del 2011, dell'accelerazione di quel movimento che era già presente nei primi anni 2000 con Kifaya e con il movimento 6 aprile, con i movimenti dei lavoratori, ma un'accelerazione di tutti questi movimenti che hanno una lunga storia di gestazione, ci fu l'oltraggio suscitato dall'assassinio violento di Khaled Said, il giovane di Alessandria, brutalmente ucciso dalle forze di polizia. Ecco, oggi ci sembra di ritrovarci di fronte ad un nuovo caso che è sempre su quel registro.
Lucia Sorbera, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.